ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, siamo in diretta da Olearo 5, dove c'è ormai da 25 anni la sede di Radio Popolare, dove c'è l'auditorium Demetrio Stratos per tutta questa settimana durante la campagna abbonamenti 2025 di ottobre 2025 di Radio Pop. L'auditorium Demetrio Stratos si riempie di ospiti, di voci, di storie, di cultura, comicità ieri sera, politica, musica questa sera. Io intanto, prima di presentare l'ospite di oggi, vi ricordo per quelli che sono qui in sala che non sanno ancora che non potranno uscire dalla sala senza aver sostenuto l'indipendenza di Radio Popolare, sorpresa, ma anche per tutti quelli a casa invece, se volete abbonarvi a Radio Popolare, se volete trovare una delle varie forme di sostegno più adatta a voi per esserci vicini e soprattutto stare dalla parte appunto della nostra indipendenza editoriale, andate su www.radiopopolare.it, troverete tutte le informazioni per sostenerci e anche per partecipare magari alle prossime serate. Seguiteci evidentemente anche sui social, su Facebook, su Instagram, così rimarrete sempre aggiornati su tutto quello che facciamo e che vi raccontiamo, soprattutto sulla nostra informazione. Questa sera abbiamo il piacere di raccontare l'uscita intanto di un disco che arriverà tra 10 giorni, e quindi oggi un po' anticipiamo e raccontiamo soprattutto una storia, un percorso artistico di un cantautore che ci fa piacere conoscere sempre meglio, e questa sera con noi, lo ringrazio per essere qui, c'è Amalfitano.
Buonasera.
Buonasera, ben arrivato, grazie. Ciao. Di essere qui. È un piacere ritrovarti, ti avevamo ospitato l'anno scorso per parlare di un disco appunto uscito nel 2024 che era il tuo secondo album da solista, dopo invece un inizio di storia musicale che ci porta a parlare di un gruppo, Joe Victor, giusto?
Ricordo, Joe Victor,
Joe, sì. Victor, insomma, racconteremo oggi un po' delle tue tappe artistiche, delle tue storie e soprattutto anche delle tue nuove canzoni, visto che sta per arrivare appunto questo nuovo album, che ha un titolo particolare, quindi te lo faccio dire a te.
Sono morto per 15 giorni, ma sono tornato perché l'amore è.
Ecco, non me lo ricordavo tutto, mi ricordavo il senso.
Sì, sì, sì.
No, il senso si capisce.
È come i film della Vermuller, no? Che praticamente ti ricordi un po' il senso, c'è qualcuno che era naufragato da qualche parte nel mare, ma non è che ti ricordi perfettamente il titolo.
Dopo ti chiederò del titolo di questo album, ma non lo faremo, non lo faccio subito. Invece facciamo un passo indietro per raccontare il fatto che tu sei intanto un musicista che ha vissuto in luoghi diversi e forse anche a seconda dei luoghi in cui ha vissuto ha trovato anche ispirazioni diverse. Tu a un certo punto hai avuto un periodo palermitano, è uscito un disco che si chiama Il Disco di Palermo. Sei... possiamo dire romano di adozione?
No, romano di
nascita. Romano di nascita. E però hai vissuto anche da qualche altra parte.
Sì, ho vissuto a Cortina d'Ampezzo, ho fatto
l'elementario. Ma come...
Io non ho mai capito in realtà.
Com'è successo? Perché anch'io un giorno l'ho detto in onda, mentre lo dicevo in onda, diceva, ma chissà che cosa ci faceva a Cortina d'Ampezzo.
Gabriele. L'elementari.
Ok.
Proprio. Cioè, tipo, studiavamo Pini, cioè facevano proprio anche lezioni su come è fatta la montagna, che la flora, la fauna.
Sei un amante della montagna o non la sopporti?
Ci sono diventato per forza.
Ok, ma a posteriori adesso?
No, mi piace. Ti piace ancora? Ci vado poco, ma mi piace tantissimo sicuramente.
E invece la musica com'è entrata nella tua vita? Cioè è successo c'è stato un momento in cui ti sei accorto che stavi prendendo, imboccando quella strada?
No, c'è stato un momento in cui nella mia famiglia nessuno ascolta musica, cioè non vengo da melomani, non vengo da nella mia famiglia non c'è gente che ne so, gli piace ascoltare la musica o gli piace un artista, si compra un disco, no, zero.
Nessun rapporto intenso con questa cosa?
Ma nessun rapporto in generale, okay. Cioè come se, cioè, viaggi in macchina senza musica, fino a Cortina, da Roma.
È lunga.
No, mi ricordo a 11 anni una pubblicità della Mulino Bianco, cioè proprio tipo San Paolo sulla via di Damasco, capito? Tipo l'illuminazione. tipo così, debotto.
E in quella pubblicità cosa...
In quella pubblicità c'era uno, c'era, non mi ricordo che biscotto fosse in generale, però c'era...
Era un biscotto.
C'era un biscotto, c'era la classica situazione con il latte, con le cose, c'era... In quegli anni ancora si usavano canzoni belle, che poi si è smesso, forse perché costano troppo, non lo so. E c'era questo che faceva "Why don't you take another little piece of my heart?" Che dici, ma che cacchio? Io stavo là tipo gli angeli, no? Che era diverso dalla musica, che ne so, un po' di musica ovviamente non è che io arrivavo da una stanza insonorizzata.
Non potevi essere completamente reso impermeabile dai tuoi genitori.
Dalla musica. No, ma dalla musica. La mia sorella si ascoltava, che ne so, gli 883 o la Disney... Cose proprio estremamente, cioè senza nessun tipo di ricerca. Si ascoltava Neri per caso, che era più grande di me. Però non, niente di questo aveva bucato. C'era qualcosa in quella canzone, in quella voce, che mi aveva proprio detto ok, questo è diverso. E poi ho fatto una ricerca, perché andavo in una scuola dove non si ascoltava musica, non c'era. E poi a un certo punto una ragazza mi dice guarda, sì, lo conosco, si chiama Freddie Mercury. E io... E chi è? No, c'aveva una band, si chiamano i Queen. Io non so chi... Cioè, perché io non avevo la più pallida idea. Quindi torno a casa, vado da mia madre e le chiedo chi fossero. E lei dice, sì, me li ricordo, erano una roba vecchia. Mi prendi il disco? No. E mi rimasi mesi e io mi ricordo che tipo era una roba... Era un mondo diverso prima, senza i telefoni. Nel senso che io aspettavo davanti alla televisione la pubblicità. Cioè, era proprio una cosa magnetica. E poi mi prese il disco ed è lì partì l'autismo. Proprio l'autismo. Sai i bambini nei film, quelli che si mettono le cuffie e rimangono... Io sono rimasto con le cuffie in silenzio per anni, tutte le medie, tipo ascoltai Queen. E poi ho scoperto che quella musica era la musica rock, che per quello era diversa da quella che ascoltava mia sorella. Tipo.
Certo, certo. E quindi... Tantissimi ascolti o ascolti invece monografici? Ti sei dedicato... Prima i Queen, poi a qualcos'altro. A me è successa una cosa più o meno simile con Springsteen, ad esempio. Dagli 8 ai 12 anni ho ascoltato solo Springsteen. Poi dopo mi sono accorto che c'era dell'altro mondo.
No, io andavo per... cioè, andavo tipo una cosa tirava... Tipo effetto domino. C'era sto disco con un sacco di canzoni e ce n'era una che aveva fatto con un altro... che mi piaceva, e io dicevo, ammazza, se loro sono così bravi e fanno una canzone con un altro per la proprietà transitiva, quell'altro adesso è bravo. E questo era David Bowie, quindi chiesi sto disco di David Bowie e dissi, ammazza, che figata pure questo. E così è andata avanti, certo. Più o meno, e poi mi ricordo che c'avevo proprio andato a comprare, io non sapevo proprio dove trovarla, perché poi erano gli anni 2000 e la musica già, secondo me, aveva avuto un... un colpo un po', un duro colpo, insomma, già sì. Negli anni 2000.
Per cui comunque avevi fatica ad abbeverartene.
Intorno a me le radio, le cose... Non
c'era quello che ti interessava?
No. E allora, che ne so, andavo nelle librerie, c'erano i libri, tipo... Sai quelli che faceva, che ne so, il mucchio selvaggio, tipo i 500 migliori dischi da sempre.
Certo.
E io me li studiavo come un...
Che bello.
Sì, proprio mi mettevo lì, tipo San Girolamo, capito? Tipo lì che mi mettevo tutti.
Che
e mi
ricompravo,
e quindi andavo nei negozi e mi ricompravo tipo un po' di CD.
E suonare invece?
E suonare poi quando a un certo punto c'era... Perché per me era magia, pura magia. Cioè tipo una sorta di... Sì, tipo...
Io continuo a pensare che sia...
Tipo Topolino
quello.
In fantasia, capito? Che c'è sì. Proprio la cosa, che ho la bacchetta. Invece poi mi diedero un disco. Mio padre a un certo punto disse, ammazza, ma quindi ti piace questa musica? No, guarda, in realtà non sto più parlando con il mondo. Cioè praticamente sono una sorta di... Mi ero barricato. E mi disse, a me piaceva uno. Mi diede il disco di Bob Dylan. Io tutta questa gente che... Sono tipo leggende della musica del Novecento.
Non li conosce, non
io
sapevi
non
chi fosse.
Proprio chi fossero, quindi Bob Dylan. Presi questo disco di Bob Dylan e mi piacque. All'inizio no, poi mi piacque tantissimo e ho scoperto... Poi c'era qualcosa di diverso che era che lui cantava chitarra e voce. Quindi ho detto, vedi, c'è qualcosa. Cioè, quindi prima i Queen, capito, c'era un botto di roba. Io però non riuscivo a distinguere le cose. E mi sono, vedi, allora voglio fare come lui. Quindi mi sono comprato la chitarra e basta. E mo sto qua.
E mo stai qua. farei un salto cronologico, poi faremo avanti e indietro, Per tornare all'ultima volta in cui invece sei venuto a trovarci, la prima e ultima volta in cui sei venuto a trovarci, per raccontarci di un disco che è il tuo secondo album, mm-hmm. e che hai realizzato con la produzione di Francesco Bianconi.
Sì, e Ivan Rossi che è qua.
E Ivan Rossi che salutiamo. Anche Francesco Bianconi, anche se non è venuto, quindi un pochino ci siamo offesi. Ma
l'ho invitato.
Sì, è così, Bianconi è così. Ma gli vogliamo bene lo stesso. A parte le sciocchezze, volevo chiederti, intanto stai facendo uscire più o meno due dischi abbastanza vicini cronologicamente l'uno con l'altro. Credi che abbiano una relazione quello che arriverà rispetto a questo lavoro fatto con Bianconi? In che modo è successo, e con Ivan Rossi, in che modo è successa questa collaborazione? Raccontaci qualcosa di questo passato recente.
Allora, in realtà nasce tutto dal primo disco, perché il disco di Palermo è stato questo momento in cui ho deciso di mettere le canzoni in italiano che stavo già scrivendo mentre avevo una band in inglese,
okay.
Che erano i Joe Victor, ed era il 2019. E decido di andare a Palermo, vivere praticamente a Palermo un anno tra una cosa e un'altra, e poi il disco non è più uscito fino al 2022 alla fine, perché c'è stato il Covid e tutto quanto.
Certo, il mondo è un po' impazzito.
Io avevo abbastanza smesso in realtà di scrivere.
Ok.
Ho iniziato a riscrivere qualche annetto dopo, perché è come se a un certo punto avessi avuto più... perché come se... come posso dirla? Nel disco di Palermo c'era questa voglia di fare delle canzoni in italiano, quindi trasformare delle melodie o quello che ho sempre fatto però in italiano, mentre a un certo punto è come se avessi preso un po' più di sicurezza con la scrittura in italiano, quindi venivano già automaticamente, no? Non pensavo le melodie in inglese, tutta una serie di situazioni così. E quindi in realtà sì, sono collegati questi ultimi, cioè il disco con Tienimi la mano diva, si chiama, del 2024. E questo che uscirà, un po' sono collegati, cioè non parlano, faccio dischi abbastanza, parlo della mia vita, no? Poi uno fa questo lavoro in cui non è che fa la docu storia della vita, no? Cioè non è che tipo fai giusto, non è che faccio la telecronaca, uno fa...
Vedi 21 ottobre.
Capito, il diario. Uno c'ha le cose, c'ha momenti nella vita e poi è come se spedisci il satellite in aria e vedi che questa tua cosa la possono, c'ha degli universali, si dice nella filosofia medievale, cioè tipo delle cose che riguardano tutti, no? Un certo tipo di tristezza, un certo tipo di allegria, un certo tipo di cose che tu vivi, e a un certo punto ti rendi conto che sono cose più grandi, storicamente più trasversali, e quindi così. Quindi sì, fa parte un po' della mia vita, ma di quello che mi è successo, di come sto cambiando.
Su questo palco c'è Amalfitano, lo racconto soprattutto a quelli che ci stanno ascoltando da casa questa sera, che chiacchiera con me, ma di fianco a lui c'è una chitarra, proprio una chitarra acustica, visto che parlavamo di chitarra e voce, sarà la versione in cui ascolteremo Amalfitano questa sera. Da dove iniziamo in questo piccolo live
iniziamo
che ci regali?
Iniziamo dalla canzone che del disco, quello che è uscito da poco, di Tienimi la mano diva, la canzone, quella che alla fine anche a me un po' forse piace di più, che si chiama Fosforo. Tienimi la mano diva, che mi balla lo sguardo. Sono andato a vivere nel centro del tuo foglio bianco. E tu come stai? Io non ti conosco, ma ogni volta che ti esplode un sorriso è come il fosforo che mi prende la testa e scende giù nel cuore. E... lo ricordate? Non farà male, ho visto un'onda salire e mi ci sono buttato, più di tanto era già capodanno. E tu come stai? Io non ti conosco,
Ma ogni volta che ti esplode un sorriso è come il fosforo che mi prende la testa e scende giù nel cuore. Cade come di rimbalzo e mi fa lacrimare. E ricade come di rimbalzo e mi fa male. Esplode un sorriso e come il fosforo che mi brucia la pelle arriva nella pancia. E poi mi abbaglio e tu lo sai che la fai, però non ti basta. E ricade come di rimbalzo dentro a questa stanza. In questa strana situazione nel centro di una radio stanca che mi prende la testa e scende giù nel cuore. E ricade come di rimbalzo e mi fa lacrimare. E risale come di rimbalzo e mi fa lacrimare. E risale come di rimbalzo e mi fa lacrimare. E risale come di rimbalzo e mi fa lacrimare.
Grazie. C'ho avuto un'amnesia.
Hai reagito bene, meravigliosamente.
Ma c'è un motivo però.
C'è un motivo, spiegacelo.
C'è un motivo, perché questa canzone, questa canzone c'aveva non l'ho scritta io. No, questa canzone c'aveva un ritornello. Il primo ritornello era diverso.
Ok. L'avete cambiata?
Sì, questa canzone c'ha avuto una genesi particolare, che a un certo punto durante questi anni tra il 2020 e il 2024, quando è uscita, passò anche in luoghi tipo discografie, e una persona disse, mentre la registravamo, disse: no, dobbiamo fare i ritornelli tutti uguali perché funzionano di più. Vabbè, tipo,
fanno così, fanno così, così. Fanno...
E poi la registrammo così e rimase così. Però c'era, noi abbiamo, io c'ho un fan club su Instagram che è riuscito ad avere la canzone col ritornello vecchio, e stamattina me l'ha mandata, e io immagino, secondo me, infatti stavo quello per cantare quella, e poi ho detto: qual era il testo?
Quello giusto.
Quello giusto.
Sì. Ce ne fai sentire ancora un'altra?
Sì, assolutamente. Questa canzone è, insieme a Fosforo, la mia preferita del disco, e c'è sempre questo, un titolo lungo. Si chiama Quanto dolore ci servirà per smettere d'amare. L'arte di fare un casino è un'arte nobile. È come avere due cuori e non saperli gestire. E hai sempre un'incudine fissa sul petto che schiaccia, e se ti penso, oh, mi ammazza. E capire che basta soltanto quel po' di pazienza, io te l'avevo promesso, oh, ma mi sono distratto. E dimmi perché bisogna ubriacarsi per dire ti amo. Forse perché domani, domani ce lo perdoniamo. Oh, ma quanto dolore che ci servirà, per smettere d'amare. Ma porca miseria, non c'è un fondo mai, per smettere d'amare. Oh, questo fragilissimo cuore pesantissimo sente un fortissimo dolore, 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 dolore. Questo fragilissimo cuore pesantissimo sente un fortissimo dolore. E questo male profondo, ma che scusa è? E voglia d'amare e poi lasciarsi dimenticare. E tu, oh, tu che non mi vuoi credere, fai bene
fai male. Sai, oggi sono stato uno schifo e ho pensato che vita è tutta una bugia, tra l'euforia e la malinconia, e ho dormito 2 mesi di fila per evitare di piangere. Fa male, fa bene. Oh, ma quanto dolore che ci servirà per smettere d'amare. Oh, porca miseria, non c'è un fondo mai per smettere d'amare. Oh, questo fragilissimo cuore pesantissimo sente un fortissimo dolore, 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 dolore. Questo fragilissimo cuore pesantissimo sente un fortissimo dolore, 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 dolore. Questo fragilissimo cuore pesantissimo sente un fortissimo dolore.
Grazie. Grazie.
Amalfitano dal vivo, 20:52 minuti in diretta Radio Popolare. Siamo nell'auditorium Demetrio Stratos e stiamo raccontando un po' la storia di Amalfitano e anche evidentemente il disco che arriverà tra 10 giorni, il 24 di ottobre esce,
sì,
il tuo nuovo album. Abbiamo citato un nome, Joe Victor, che non è il nome di una persona, magari anche il nome di una persona, ma è soprattutto il nome di un gruppo.
Sì.
Come è nato quel gruppo? Cosa ricordi di quel gruppo? Cosa soprattutto è utile ricordare oggi di quel gruppo?
Ma quel gruppo mi ha dato tantissimo, è stato il motivo per cui veramente mi trovo qui, nel senso è il motivo per cui ho deciso proprio di fare questo lavoro nella vita. È stato un momento molto formativo della mia vita, dove ho preso delle decisioni molto importanti inconsciamente. Quindi è un gruppo legato interamente ai miei 20 anni, dove,
okay,
si prendono decisioni
a volte azzardate, avventate, sì,
a cazzo,
certo.
Però tutte motivate da cose belle, ovviamente, tutte motivate dalla passione.
Tu cosa facevi nei Joe Victor?
Io scrivevo e cantavo.
Frontman,
quello,
diciamo,
ho sempre fatto,
quello che hai sempre
anche
fatto
adesso, sì, sì, sì. Però mi ricordo che la cosa dei Joe Victor nacque perché un batterista, io avevo appeso la chitarra al muro, sempre il motivo di cui prima, io vengo da un mondo in cui la musica non gira intorno a me, non c'è scambio, non c'è amici, gli amici che suonavano li ho obbligati io.
Ok. Cioè, se vuoi essere mio amico devi suonare.
Sì, così, okay, letteralmente così. Non conoscevo musicisti praticamente, non avevo la musica intorno a me, me la dovevo creare da solo. E Joe Victor, e c'era un ragazzo, io avevo preso la chitarra al muro perché ho detto tanto, vedevo che era una cosa troppo lontana proprio. Sì. E facevo l'università e studiavo filosofia, mi stavo laureando e volevo insegnare.
Professore Amalfitano.
Professore Amalfitano, sì. E poi questo mi suonò, però un po' mi dispiaceva perché io in realtà non volevo fare il professore. Cioè, quello era il piano B.
Certo, certo.
Che però era diventato A per motivi, per forza delle cose, insomma.
Chiaro.
E niente, questo mi suonò a casa e mi disse: ma tu canti ancora? Io no. Ma tu scrivi ancora le canzoni? Che c'erano le canzoni belle? Io no. Dai, 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 gliele ho fatte sentire e da lì una cosa tira l'altra. E a un certo punto successe che c'erano persone intorno a me, si faceva musica, c'era un bel locale a Roma che ora ha chiuso che si chiamava Le Mura, dove c'era un grande,
certo,
giro, siamo stati accolti là dentro con grande entusiasmo, siamo entrati nell'etichetta loro e da lì fare tante cose belle. La cosa che mi ha rilasciato tanto Joe Victor è un po' l'immaginazione musicale,
certo,
cioè non avere tanti, facevamo in inglese, intorno a noi facevano tutti in italiano. Avrei fatto meglio fare l'italiano già da prima, ma però mi toglieva tutte le barriere, non avevo schemi, quindi quello sì.
Poi arriva, lo dicevi sempre prima, arriva il periodo palermitano, un anno vissuto in una città che, in cui io non ho mai vissuto, ma che un po' penso di conoscere, insomma una città dalle tinte forti, spesso estreme, da anche insomma, momenti di grande bellezza a momenti anche di grande difficoltà. Cosa ricordi di quell'anno e soprattutto come è nato un disco che si chiama proprio Disco di Palermo?
Allora, io mi ricordo di quell'anno, io sono andato a Palermo perché sono sempre stato molto affascinato dal lato esotico delle cose. Palermo è una città esotica, insieme a Trieste, mettiamo Trieste e Palermo, secondo me sono due città molto esotiche, cioè, sono città poco italiane, cioè, hanno poco di Italia. E, andai per quel motivo e ho scoperto la Palermo dura, ruvida, silenziosa. Io mi immaginavo Sud Italia, tipo Napoli, che è il grande referente dell'immaginario del Sud Italia. Invece Palermo è una città opposta. C'è silenzio, c'è anche molta durezza, c'è la logica del se sbagli paghi, che a Roma è un po' meno, in realtà. Dai, vabbè, già. Hai fatto una volta, hai fatto due. No, Palermo è molto dura. E, però io poi facevo avanti e indietro perché era nato già mio figlio.
Ma lì tipo ci sei andato perché ti sei innamorato di una di Palermo? Com'è?
Io andavo lì, no, era... Andavo molto a Palermo perché avevo trovato un mio amico e poi la mia, diciamo, ex compagna, con cui ho un figlio, lei lavorava a Palermo, quindi tra un po' il mio amico e un po' andare a trovare lei, mi piacque quel posto. Poi
certo.
È nato mio figlio, ci siamo lasciati e sono andato a Palermo, infatti facevo avanti e indietro con Roma.
Ok.
E facevamo queste canzoni, per me era tipo un nuovo mondo, scopro l'italiano, conosco persone incredibili, perché a Palermo c'è una scena stupenda, era tutto quello che io ho sempre cercato poi con i Joe Victor, che poi un po' perché prima non ce l'avevo, poi non ce l'avevo perché cantavo in inglese, e invece a Palermo con
finalmente
il fatto che posso parlare con la mia lingua, cioè la gente...
Hai trovato degli amici con cui giocare.
Gente che suonava, che non gli ho dovuti obbligare io, sì. E quindi sono stato lì e poi l'ho chiamato disco. Il disco di Palermo, ma è un motivo assurdo quello del titolo.
Perché è rimasto attaccato così, per caso.
Ma perché il disco era nel 2019 e poi è uscito nel 2022. E in quei tre anni, tra di noi, lo chiamavamo... Ma quando esce il disco di Palermo? Perché avevamo registrato... Ma solo per quello, non c'era... Quello era veramente un modo per uscire dall'inglese e andare nell'italiano. Poi, visto che era pregno di tutto quello che avevano fatto loro, perché i produttori Fabio Rizzo e Donato Di Trapani ci avevano messo tantissimo del loro. Allora proprio, cioè, mi ricordo benissimo che io cambiavo le frasi del testo lì, quindi è proprio il disco di Palermo, della mia Palermo poi.
Non credo sia banale comunque veder uscire un disco tre anni dopo averlo scritto, registrato, vissuto, perché poi appunto soprattutto quando si scrive un po' di sé, come raccontavi anche tu prima, in realtà tu hai fatto uscire delle fotografie di te che però erano state scattate tre anni prima.
Sì, quello è stranissimo, quello è, non è molto bello, devo dire la verità, però in realtà poi quando, cioè, più che altro non è bella l'attesa, vuoi che esce subito e poi ti disamori, però poi quando esce, nel momento in cui stai lì che mancano veramente una settimana oppure appena uscito, è bellissimo.
C'è il ritorno comunque, di fiamma.
Beh sì, perché poi ti vedi le persone, che la reazione delle persone, ti riconosci in alcune cose ritornano a vivere, alcune cose pensavi di averle superate e non le hai superate. Proprio sensazioni, non...
Certo, certo. Un'altra cosa che hai fatto è stata collaborare con una persona che a Radio Popolare conosciamo molto bene, che è Alessandro Portelli, straordinario americanista, grande anche conoscitore di musica e di cantautorato, e tu con lui hai fatto un progetto che io avevo conosciuto come spettacolo che ha girato per un certo periodo l'Italia. Tu mi hai raccontato che in realtà aveva avuto una sua prima vita come podcast, diciamo,
sì.
Come non è anche in questo caso una cosa banale collaborare con un professore e soprattutto una persona, un intellettuale così pieno di mondi come Alessandro Portelli, che cosa avete fatto insieme, cosa ti è rimasto attaccato di quell'esperienza?
Allora, io facevo prima, tra Igio Victor e Amalfitano, avevo per un periodo fatto un piccolo spettacolo che scrivevo io e raccontavo, io sono pazzo del folk americano.
Ok, anch'io.
E soprattutto ultimamente ho avuto una malattia per il country, proprio quello...
Quello vero?
Quello, sì.
Quello vero, quello che ti fa un po' vergognare
ad ascoltarlo. Hank Junior, sì.
Sì, sì.
Cioè, proprio quello, sì.
Ci sono
quello
passato
che quando
anch'io, sì.
Ne ho parlato con degli americani che magari vivono in California, ti dicono, sei una brutta persona.
Sei un redneck.
Sì. Invece no, io sono pazzo di quella musica e invece mi ha dato tantissimo e penso che sia uno dei grandi paradigmi per la scrittura pop, in realtà.
Verissimo, verissimo.
E niente, quindi facevo questi spettacolini nei bar a Roma, ma anche fuori, e dove praticamente raccontavo la storia del folk e cantavo le canzoni. Molto semplice.
Ok.
Perché la musica americana in Italia si conosce solo una piccola parte, perché l'America non è New York, non è Los Angeles, è tutto un mondo assurdo. Cioè siamo molto più, siamo molto più simili a uno di Damasco che a uno
assolutamente
del Nord Dakota.
Certamente.
Anche se siamo vestiti uguali a quello del Nord Dakota, però come modo di fare. E niente, quindi a un certo punto mi conobbero delle persone che mi presentarono alla casa editrice La Terza, e questi, la casa editrice disse: no, mi piace veramente tanto questo spettacolo, perché non lo fai per noi? Però io, non avendo un titolo come storico, perché loro fanno i festival di storia, no?
Sì, certo.
Allora mi dissero: fallo con Sandro Portelli. E io, che conoscevo Matteo, il figlio, dissi: ammazza, perché poi già lo conoscevo, perché si conosce, anche perché veramente lui è professore di letteratura, ma soprattutto ha molto a che fare con la musica, molto a che fare con la musica popolare. E niente, e poi è arrivato il Covid e diventò un podcast.
E poi
uno spettacolo.
Che si chiamava?
Mystery Train.
Si trova ancora il podcast?
Il podcast si trova, però la cosa assurda è che noi abbiamo registrato il podcast e sembra, più che un podcast, sembra il demo. Cioè, che poi lo spettacolo prese cioè sembravano veri e propri concerti. Cioè io, okay, cantavo come se non c'è, cioè come se dovessi fare l'ultimo concerto della mia vita.
Ok.
Quindi andammo, sì, è stato bellissimo, perché poi c'era questo, era un bellissimo spettacolo sull'Ottocento. Poi mi ricordo, mi dite questo immaginario stupendo sull'America, che le ho divise, ma così, chiacchierando, in tre momenti e tre mezzi di trasporto. Tipo il 1700, le barche, l'oceano, i fiumi. 1900, le macchine. 1800, i treni. Quindi erano questo passaggio tra le barche alle macchine. Infatti poi mi raccontava, diceva: no, perché se tu pensi l'immaginario americano, quello mitologico, no, della creazione, l'assalto al treno, i lavori forzati per fare le ferrovie, tutti gli indiani, il treno è proprio la mitologia americana. E lui mi
diceva: la conquista, l'immagine della conquista
in America. Cioè di botto non ci sono più treni. Effettivamente è una cosa che non c'è più, perché sono diventate tutte strade. È diventata la cultura dell'automobile, quindi Springsteen, con tutta la mitologia dell'automobile, dell'autostrada. E quindi si parlava di questo in questo spettacolo ed era molto bello.
Ci fai sentire un paio di canzoni a tua scelta?
Sì.
Amalfitano.
Grazie. Allora, facciamo un pezzo folk, un pezzo americano, come va?
Well, you wake up in the morning and you hear that bell ring, and you march upon the table and you see the same damn thing. Hey, no food upon the table. fork is in the pan, but you better not complain, boy. You gotta travel with the man and let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Woo. Let the midnight special shine a light on me. Oh, yonder come a Mr. Rose. What in the world, as you know? By the way, she was an apron. Woo, and by the clothes she wore. Ooh, an umbrella on her shoulder, that piece of paper in her hand. Well, she come to see the governor. She wants to free her man and let the midnight special shine a light on me. Yeah. Let the midnight special shine a light on me. The midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. And if you ever go to Houston, boy, you better make it right. And you better not complain, boy. And you better not fight. Oh, 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 the sheriff will arrest you. He will put you down. The last thing you will remember, the penitentiary bound to let the midnight special shine a light on me. And let the midnight special, well, shine a light on me. And let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine an ever-loving light on me.
Grazie. Lo so, mi piace tanto fare questo. È molto divertente. Questa canzone si chiama Midnight Special. È un brano di Hadi Ledbetter. È una canzone che parla di un treno, ovviamente. E, un treno notturno che con la luce salvava i prigionieri. Quando sei nella prigione. È bellissimo perché è tipo mistica la cosa, no? C'è un treno che per noi è tipo la cosa più lontana da qualsiasi concetto religioso. Invece la luce del treno, se venivi preso dentro le sbarre, capito, che passava la luce, se venivi preso forse venivi liberato, tipo queste leggende. È molto figo, sì.
Ci fai sentire anche una canzone palermitana?
Assolutamente.
Magari lasciamo bere un sorso d'acqua da Amalfitano per evitare che, grazie, oltre al Midnight Special anche la luce dell'auditorium gli sia fatale. Dall'auditorio di Metro Stratos.
Oh yes. Questa canzone è la canzone che introduco, le canzoni con cui ho iniziato a parlare sul palco, che è quello che ho anche raccontato abbastanza stasera. La mia vita senza musica, e la musica intorno a me al liceo era legata a un luogo. I miei amici, appunto, quelli che io non obbligavo a imparare a suonare la batteria, il basso, la tastiera. Gli altri, per ascoltare canzoni, non andavano ai concerti, no? Andavano in un unico posto che a me non piaceva, però se dovevo sentire Battisti o qualsiasi cosa che avesse un sentore di canzone bella, andavo in questo posto. E poi gli ho dedicato un brano. La canzone si chiama Ti amo piano bar. E mi sveglio ogni mattina con la voglia di andrò a dormire questa sera in un posto pazzesco e non ritornerò, non ritornerò. Na 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 na. Io vado al piano bar.
negro incredibile elegante che canta Napoli e stornelli a gruppi di fascisti e l'abbraccano to a campioni del ring cattute intere di pelle e un leopardo dentro al piano per fare l'amore. Al piano bar, qui si canta del mare, dell'estate italiana, della vita più vera, di coca e mignotte, di te che non ci sei stasera. Sempre in due e fuggire sì, ma dove? Maracaibo in gregoriano, braccia tese al cielo. E la vita al piano bar, qui si canta del mare, dell'estate italiana, della vita più bella, coca e mignotte, di te, di me, na 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 na. E ci abbracciamo e rimaniamo tutti qua questa sera, io ti amo, piano va.
Grazie. Grazie.
Grazie.
Le 21:13 minuti, Radio Popolare in diretta dall'Auditorium Demetrio Stratos Amalfitano, che tra 10 giorni esce con un disco nuovo. Siamo arrivati...
Sì. Mamma mia, guarda, dire 10 giorni mi fa strano. Mi sembra sempre di più adesso, tipo...
Sono proprio 10. 24 di ottobre, sono morto per 15 giorni. Poi sono tornato perché l'amore è.
Sì.
Ok. Raccontaci di questo titolo.
Allora, questo titolo è un titolo che rappresenta un po' quello che ho vissuto. Come tutti hanno dei periodi un po' giù, neri.
Succede.
Matti, non lo so, ognuno ha il suo momento da carta de tarocco, no? Tipo, il suo momento un po' così. E ovviamente ci sono dei momenti di passaggio, dei momenti di passaggio che vanno immortalati, perché non è che uno è immortale solo tipo quando è realizzato, no? Quando ha realizzato qualcosa. È bello immortalare il processo. E questo disco un po' rappresenta quello. Il disco che ho fatto con Ivan e con Francesco, Tienimi la mano d'Iva, è un disco che al centro ha un po' di storia, ma sicuramente ha il dolore. E questo disco invece ha un'idea di fine, però la fine spesso viene sempre vista come... deve sempre... noi viviamo, credo, in un momento... sai, un po' sempre apocalittico, distopico, dove la fine deve sempre essere correlata a qualche cosa di bello. È finita la bellezza, non ci stanno più tempi di una volta, sì. È finita l'amore. Cioè, se è finito, è per forza finito qualcosa di bello.
Certo.
E invece no, può finire pure il dolore. No? Quindi quello vuole raccontare un po' il disco, non vuole raccontare di come si sta bene.
Un disco
di una rinascita, non vuole raccontare di quello, vuole raccontare di poco prima della rinascita.
Un attimo prima. Prendiamoci il gusto di anche, cioè, raccontare quella,
cioè,
fine.
Sei morto, ma non proprio del tutto. cioè, stai per, ma sono tornato. Cioè, sono appena tornato, proprio sono appena entrato. E il titolo mi è venuto perché in realtà l'avevo letto su un muro.
Ok. Ci sta?
Però ho detto, ecco, vedi?
Era proprio quello che volevo dire.
Quello che volevo io. Infatti ho lasciato pure per con la X.
Ok, fantastico.
Per essere filologico.
Se per caso all'ascolto c'è l'autore o l'autrice della scritta, credo che non abbiate alcuna possibilità di ottenere nulla da Amalfitano, ma scrivetegli lo stesso. Magari.
Magari.
Potreste, potreste incontrarvi. Dicevi prima
scritta
qualcosa.
Aspetta, questa è stupenda, perché questa scritta era con una scritta estremamente aggressiva.
Ok.
E poi il sono tornato perché l'amore è, l'ho interpretato io così. Però era geniale, perché in realtà l'avrei voluto scrivere così, perché quella E non era... Non, era pieno di segnacci, quindi non so se c'era sta accento o no. Quindi sono tornato perché l'amore E... E poi c'era un segno che cadeva. Cioè, come se lui fosse rimorto, capito? Cioè, ha avuto questo attimo, sti pochi secondi.
Bellissimo.
Ha detto, ma questo sarebbe stupendo, però non sapevo come metterlo in grave. Di mettere tanti underscore, capito? Però poi diciamo vabbè, no.
In questi giorni abbiamo ascoltato un po' delle due canzoni che sono state pubblicate sinora, Azzurrissimo una, Aznavour un'altra. Sono effettivamente canzoni in cui credo si possano ritrovare anche alcune delle cose che dicevi, cioè sia l'idea di qualcosa che di non particolarmente positivo che finisce, però anche c'è sicuramente energia positiva.
Sì, sì.
Ecco. Ci fai sentire questa sera
due canzoni
dal disco che ancora deve arrivare. Una non è Aznavour, ma invece sarà
Azzurrissimo.
No, dico l'altra, quella che non è Aznavour, Azzurrissimo la fai, è invece il prossimo singolo, giusto?
Sì.
Perfetto. Ti lascio il palco. Hai 10 minuti da gestire come vuoi, poi possiamo anche chiacchierare eventualmente, ma se vuoi raccontare qualcosa di più di queste canzoni, il padrone di casa sei tu. Okay, in questo momento.
Grazie mille. Questa canzone si chiama Azzurrissimo, è stata letteralmente scritta in Costiera Amalfitana, faceva ridere Amalfitano in Costiera Amalfitana, non era voluto. E vabbè, chi la conosce, se volete cantare il ritornello. Carambolando da Milano siamo finiti al mare, mare, mare. Scalcia questa primavera, ti viene voglia di cantare, 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 ricantare. Quanto ci spaventa questa primavera con la sua fretta. Attento, corri, prendi il treno, sarai felice per davvero. Ma che dolce paura che fa. Azzurrissimo e all'odore di limone ti risorprende anche l'amore. Azzurrissimo e all'odore di limone non ho niente, lascia stare. E carambolando da Milano ci siamo finiti dentro troppo presto. E tu si vede, gli vuoi bene, e lui che un po' non sa che fare. E io qui a raccontare la nostra vita frastagliata che cade a picco sul mare, mare, mare. E i riverberi di luce sulle rocce per il sole, i motorini, le magliette al vento, un piccolo tremore. Azzurrissimo e all'odore di limone ti risorprende anche l'amore. È azzurrissimo e all'odore di limone non ho niente, lascia stare. Azzurrissimo
primavera è commozione, ti risorprende anche l'amore, è azzurrissimo e all'odore di limone, non ho niente, lascia stare.
Grazie.
Grazie.
Grazie. Ti posso chiedere?
Grazie mille. E la prossima canzone invece è una canzone allegra. È una canzone. È la prima canzone del disco, se quando ascolterete il disco, è la traccia numero uno. Tra l'altro volevo anche ringraziare Ivan che ha prodotto questo disco. Facciamogli un applauso, per favore. Che è qui. L'abbiamo prodotto tra Milano e un posto in Toscana che si chiama Lari, che non sapevo, non conoscevo l'esistenza, ma è proprio piccolo, è un anello intorno a un castello. E niente, sono stato molto contento di stare qua con voi, veramente tanto. E niente, questa canzone si chiama Mille volte sì. Da stasera nessuno ci può fare niente, amore mio, finalmente è apparsa una nuova stella che ha detto che da oggi non si sta più male. Quindi adesso esco di casa e vengo lì e ti asciugo tutte le lacrime. E saremo eroi per un giorno, saremo eroi per sempre. Non pensare più al passato, la cosa più bella è che non ritorna più. Non credere ai fantasmi, ma senti il sole, senti i raggi. È una musica lontana che grida, ti voglio bene. Sarei dovuto morire mille volte e invece sto aspettando l'autobus e sono felice di farmi questa derapata per venire da te. Se ti frequentassi un po' di più morirei, ma è così che vorrei farlo. È una strana sensazione, fuori moda, senza nome, ma che mi frega. Vengo ad adorare i tuoi capelli mossi come questi anni. Mossi come questi anni. Mossi come questi anni. Mossi come questi anni. Vengo con un carico di storie per farti ammazzare dalle risate. Vengo a suonare un blues che calma, un blues che arranca, ma poi alla fine ce la fa, te lo dico io. La guerra è finita, Elisa, dai stappa il vino. Stasera nessuno ci può fare niente, amore mio, finalmente è apparsa questa stella che ha detto che da oggi non si sta più male. Quindi adesso esco di casa, vengo lì e ti asciugo tutte le lacrime e ti porterò a ballare, sì, ti porto dove ti pare. Oppure rifacciamo la rivoluzione, facciamo un golpe e via, riscriviamo tutto da capo, sai, per la bellezza che ci toglie il fiato. È come scegliere d'amare o ricominciare, come scegliere di non morire mille volte e aspettare l'autobus per venire da te. E in questo mondo dove il cuore o si spezza o si indurisce, in questo mondo dove il cuore o si spezza o si indurisce, in questo mondo preferisco questo cuore che riparte. Sto arrivando, esco adesso, ti porto questo cuore. Mosso come questi anni. Mosso come questi anni. Mosso come questi anni.
Grazie. Amalfitano.
Grazie.
Amalfitano dal vivo.
Grazie.
Giusti applausi del pubblico dell'auditorium di Metro Stratos di Radio Popolare per queste due nuove canzoni. Abbiamo detto il tuo nuovo album, che oggi abbiamo avuto il piacere, grazie di essere venuto a farlo, di anticiparlo, di presentarlo con questo piccolo live. Sono morto per 15 giorni, ma sono tornato perché l'amore è.
No,
stavolta la sapevo tutta. Continueremo ovviamente ad ascoltare anche le tue nuove canzoni, come quella che abbiamo appena sentito, che diventerà un singolo. Ci saranno, immagino, una serie di concerti. Con chi ti presenterai sul palco?
Ah, saremo con tutta la band, okay, al completo.
Com'è la band al completo?
La band al completo, vabbè, batteria, basso, tastiera, chitarra elettrica,
okay,
e me.
Anche tu?
Sì, vengo.
Intanto ti invitano.
Cioè, se me vogliono vengo.
Sì, insomma. No, sì.
Immagino di sì, tanto un po' gli sto simpatico, dai. E sì, faremo, tra l'altro a breve dovrebbero uscire le date del tour.
Perfetto.
Quindi giovedì li annunciamo. Abbiamo un bel po' di date, ci sarà ovviamente anche Milano, in Santeria, a metà gennaio, non mi ricordo il giorno.
Però insomma, giovedì lo scoprirete,
sì. E vabbè, intanto ve lo dico così. E poi ci sarà il disco, il vinile. Abbiamo fatto un vinile che è legato molto a tutti dei disegni che io mi porto presso da sempre, i quaderni, ci faccio i disegni sopra, ci faccio i testi, ci prendo gli appuntamenti, ci scrivo i numeri di telefono, poi me lo perdo, de base. Invece stavolta non l'ho perso.
E quindi l'hai usato.
E quindi ci ho fatto le copertine.
Giusto.
Sì.
Così almeno, se per caso lo perdi,
stanno
puoi
lì.
Riguardare il vinile.
Sì, certo.
Grazie Gabriele, grazie ad Amalfitano per essere stato con noi. Grazie a tutti voi per averci ascoltati.
Grazie.
Che fosse qui in via Ollearo oppure da casa, se ci avete ascoltato da casa andate su radiopopolare.it e abbonatevi a Radio Popolare. Se siete qua, fuori ci sono dei gadget bellissimi, cioè non potete andare a casa senza. Grazie ancora.
Ciao, grazie.